considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331-62-14-013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Esiste anche un altro indirizzo, armadillo@radiopopolare.it, dove mandarmi suggerimenti, proposte, critiche, eccetera, eccetera, come ha fatto Antonella, che mi ha mandato la segnalazione di maltrattamenti di cani da caccia nella zona, diciamo, del Comasco. E, insomma, adesso vediamo di occuparcene in qualche modo. Prima di parlare di brutte cose, come ci capita spesso, ahimè, di fare, fatemi invece fare gli auguri a una grandissima donna, sto parlando di Jane Goodall, che oggi compie 90 anni. Una grandissima figura, quella di Jane Goodall, forse vi ricorderete, ho avuto anche l'onore e il piacere di una breve intervista con lei che naturalmente ho condiviso con voi ascoltatori e insomma emozione grandissima donna. Poi emozione perché insomma io non ve lo dico, non vi tengo aggiornati minuto per minuto, ma Giulia e Joe, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano, lo sapete, per questo l'avrete forse ricevuta come notizia, ha deposto 4 uova e allora io confesso che sono un po' indietro, fino a ieri erano 2 quelli, i pulli usciti dall'uovo, non so se stanotte, tra stamattina, non ho fatto a tempo a verificare, comunque 2 sono già usciti dall'uovo. Invece dicevo, queste belle, entusiasmanti, emozionanti notizie, dall'altra parte poi quello che riparte domani, stiamo parlando della Commissione Agricoltura della Camera che da domani riesamina la proposta sulla caccia presentata da Bruzzone, è una legge veramente terrificante, ne parleremo ancora, intanto naturalmente un sacco di associazioni si stanno muovendo per contrastare questa che sarebbe veramente un passo indietro terrificante per lo stato giuridico degli animali selvatici in Italia. E a proposito di animali selvatici, noi abbiamo il nostro ospite di oggi, che io sono felicissima di riavere con noi, che di animali selvatici, diciamo in qualche modo, ha fatto uno degli scopi della sua vita, vero Paolo Rossi? Buongiorno.
Ciao, buongiorno, assolutamente sì.
Paolo Rossi, che insomma i più affezionati di voi ricorderanno, perché lo abbiamo sentito in varie occasioni, anche a proposito di una delle prime esperienze, quella di Vacche Ribelli.
Assolutamente sì, è stato proprio il mio inizio come documentarista, un film su una bellissima storia, quel tempo che feci con l'aiuto di amici videomaker, che ai tempi appunto ero, diciamo, prettamente fotografo, quindi mi aiutarono molto e tuttora purtroppo quelle mucche vivono solo nel documentario che si trova in rete, dura 13 minuti, perché nella realtà non ci sono più uccise, cancellate dall'ignoranza e dalla barbarie.
Eh sì, come penso ai quattro cavalli che sono stati uccisi l'altro giorno, che erano scappati anche loro e che sono stati abbattuti senza pietà. Senti Paolo Rossi, però noi insomma ti abbiamo lasciato nel corso di questi anni con vari progetti che poi hai realizzato e prima di arrivare all'ultimo su cui chiedi anche l'aiuto e la partecipazione come sempre di tutti noi con raccolta di fondi che sono necessari per la realizzazione di questi progetti, vorrei che facessimo un piccolo excursus sui tuoi lavori, perché da Vacche Ribelli siamo passati a...
Sì, tra le case abbandonate, che è quello attuale, in mezzo ci sono tanti piccoli documentari, come dicevi bene te, sostenuti dal basso e quasi tutti senza grandi sponsor, e come La vendetta del lupo monco, con la storia di un lupo che perde una zampa a causa di un atto di bracconaggio e si vendica a modo suo sui cacciatori, sì. Che sembra una fiaba ma in realtà è una storia vera, certo. Praticamente, o quasi certamente vera. E poi abbiamo Felis Gatto Sarvego, che è la storia di come io e il mio collega Nicola Rebora siamo riusciti a dimostrare che esiste, che è presente il gatto selvatico nell'Appennino delle quattro province, quella bellissimo tratto appenninico che appunto è suddiviso tra quattro province: Lombardia, Piemonte, Emilia e Liguria. E poi siamo passati a Sopravvissuti all'Homo Sapiens, che racconta un po' di quella pagina un po' oscura della nostra storia, quel periodo dove tutti braccavano i cosiddetti nocivi, che oggi sì. Per fortuna invece sono considerati animali estremamente protetti, come il gatto selvatico, il lupo, la martora, e anche quello è stato una bella esperienza. Per proseguire con Dove l'uomo non è più sovrano, di circa 2 anni fa, che stiamo sì. Ancora portando in giro i festival, che invece riguarda tutti i boschi che l'uomo ha abbandonato, ma che invece di diventare disordinati e appunto sporchi, come qualcuno le definisce, sì. Diventano una culla straordinaria di biodiversità, e dove all'interno ci sono specie di pregio che molti di voi e dei tuoi ascoltatori conoscono, dall'allocco, la donnola, la martora e di lupi, e chi più ne ha più ne metta.
Ecco, e arriviamo al tuo progetto attuale, perché insomma, intanto ricordiamo che il tuo metodo, i tuoi documentari sono, come dire, espressione di una visione anche artistica particolare, no? Tu sei sempre un po' un passo indietro rispetto...
Sì, grazie, nel senso che cerchiamo di anche metterci un po' di poesia, e cercando anche inquadrature un po' a cui non siamo abituati. Spesso siamo cresciuti con documentari che mirano molto ai primi piani dell'animale, badando poco all'ambientazione, e noi cerchiamo un animale invece sempre ambientato, sia con le foto che con i video, e quello ci permette anche di dire qualcosa in qualche modo dell'ambiente dove vive, del carattere dell'animale stesso, e anche un po' un tributo alla distanza che tutti dovremmo un po' tenere dagli animali selvatici, come forma di rispetto, proprio perché sono selvatici, e cerchiamo sempre anche di lanciare un po' questo messaggio, quello di non lasciare cibo, di non avere contatti e di goderci gli animali selvatici nei loro habitat, come succede nei nostri documentari.
E di ritenerci straordinariamente fortunati nel caso ci capiti di incrociare uno di questi animali, insomma, senza volerlo invadere con la nostra presenza. Già sono invasi abbastanza, viene da dire.
Assolutamente sì, poi l'Italia è divisa in tante situazioni, dai parchi nazionali a zone dove invece si spara quasi tutto l'anno, quindi anche lì i selvatici adattano comportamenti parecchio differenti, e il consiglio, sì, come dici tu, quello che noi facciamo sempre, cercare di goderci quei pochi momenti fortunati in cui si avvistano, goderci ogni attimo. E personalmente non sono mai stato attaccato da nessun animale selvatico, anzi è lui che fugge in gran parte dei casi, e e quindi appunto cerchiamo di sfatare anche questo luogo comune,
certo,
del selvatico cattivo e di noi invece vittime di...
Sì. Senti, esatto, esattamente. Senti Paolo Rossi, quindi adesso stai lavorando a un progetto che devo dirti mi ha assolutamente incantato. Allora aspetta, ancora una cosa sul tuo stile,
sì,
sul proprio sulla tua firma stilistica.
Sì.
Tu utilizzi varie tecniche, compreso i fototrappolaggi nei tuoi documentari.
Sì, assolutamente. Sì, quello della videotrappola che cattura, è giusto precisarlo per chi non la conoscesse, l'immagine non cattura l'animale.
Certo.
E è un mezzo straordinario, anche abbastanza rivoluzionario, perché può permettere chiunque, anche un bambino di 5 anni, in qualche modo di fare un documentario. Basta comprare una camera che si può trovare anche con spendendo non più di 50 euro, si posiziona in una zona selvaggia o dove si pensa che si muova un animale selvatico e lei funziona da sola e registra dei video. Noi vabbè, abbiamo portato questo discorso un po' allo stremo, camminando anche 2-3 ore, posizionandole in zone dove le persone non passano mai e i selvatici invece passano, nei luoghi, nei punti dove speriamo e crediamo che passino, e questo ci ha permesso di fare i documentari con immagini realmente del luogo dove facciamo il documentario, che sembra una banalità, ma in realtà tantissimi documentari, e purtroppo non viene precisato, sono ambientati in un determinato luogo, ma per motivi poi di tempo, opportunità o perché si ritiene di volere immagini apparentemente più belle, vengono usate immagini di altri luoghi senza specificarlo. E quindi la camera ci permette, la videotrappola ci permette anche di fare un lavoro molto onesto da questo punto di vista, senza ingannare chi ci segue. Forse anche per questo da anni i nostri progetti hanno un gruppo di fedelissimi che li sostengono dal basso, persone comuni a cui piace il nostro modo di lavorare e che spesso diventano anche amici, che poi si trovano con noi a camminare in montagna, a godersi l'ambiente naturale con noi.
Senti Paolo Rossi, ma ad esempio i tuoi documentari, penso a quello appunto sul gatto selvatico, sono stati utili in realtà anche per i ricercatori?
Sì, assolutamente. Noi cerchiamo sempre, ci piace prettamente come fotografi e documentaristi parlare attraverso le immagini e un po' l'estasi delle immagini naturali, ma ci è capitato anche di collaborare per realizzare un articolo scientifico, perché ad esempio, come dicevi te, nel gatto selvatico, e si tratta proprio delle prime immagini di questo felino tra queste montagne, e non si sa se il felino, se appunto il gatto selvatico europeo qui ha fregato un po' tutti rimanendo nascosto fino al nostro lavoro, oppure se è tornato in maniera naturale come hanno fatto altri, come il lupo.
Sì.
E quindi sì, abbiamo coniugato anche scienza e arte, per così dire, ci è capitato.
Certo. Senti, andiamo al progetto che hai in cuore, che già hai iniziato in realtà.
Sì. Sì.
Allora, è una storia molto affascinante ed è perfettamente coerente, diciamo così, al lavoro che tu voi avete fatto in questi anni. Ce lo racconti?
Sì, assolutamente, fin da quando sono bambino, ma in realtà penso che tutti noi ci sarà capitato prima o poi di passare in delle zone molto selvagge o vicino alle città o addirittura a volte dentro le città, dove ci sono delle case abbandonate. E in queste case abbandonate in realtà noi, il nostro lavoro si concentra sui paesini fantasma, diciamo più sperduti possibili, però riguarda un po' una cosa, un evento un po' diffuso in tutta Italia, quello dell'abbandono dell'uomo di certe strutture.
Certo.
E ci è venuta la curiosità, anche lì sempre un po' infantile, se vogliamo, di capire chi le abita, perché a parole le definiamo abbandonate, disabitate, perché abbiamo sempre il brutto vizio di mettere sempre l'uomo al centro, ma in realtà queste case, appena vengono abbandonate dall'uomo, vengono subito occupate da piccoli o grandi selvatici, anzi in alcuni casi addirittura animali come il ghiro occupano queste case quando l'uomo le abita ancora.
Sì, sono un po' sfacciati ogni tanto, poveretti, perché poi vengono molto spesso cacciati in malammodo, come si dice.
Esatto, pur essendo molto protetti dalla legge. E quindi il ghiro piuttosto che lo scoiattolo stiamo iniziando a scoprire, a vedere, ma in tanti l'avevano scoperto prima di noi, naturalmente, che poi attirano esattamente come fossimo all'interno di un bosco, anche dentro questi paesini fantasma, tra questi ruderi, altri predatori come la volpe, la martora, il gatto selvatico e chi più ne ha più ne mette, quindi si crea il paese fantasma, diventa a tutti gli effetti una delle tante zone del territorio del selvatico presente lì, quindi come c'è il fiume dove va a beverarsi, come c'è la parte di bosco con grandi alberi dove può riposarsi, allo stesso modo può andare all'interno del paesino fantasma a cacciare o a marcare il territorio, quindi è un aspetto affascinante di queste zone che ci mancava e lo stiamo approfondendo attraverso questo lavoro. È anche un modo per noi per toglierci tante curiosità oltre
certo.
Che per
senti,
fare un documentario.
Senti Paolo Rossi, come si chiama questo documentario in lavorazione, diciamo così, e su cui
si
chiedete
chiama...
una raccolta di fondi, insomma, ecco.
Certo, si chiama Tra le case abbandonate, molto semplice, si trova sul sito produzionidalbasso.com e sì, è una raccolta fondi che ci piace da anni appunto svolgere, perché ci permette anche un po' un qualcosa di romantico, se vogliamo, legato al baratto, anche un po' arcaico,
sì.
E quindi le persone ci sostengono con una donazione, in base alla donazione riceveranno un premio che può essere da delle foto di lupi e gatti selvatici che si muovono nel castagneto, fino a addirittura una gita con noi in montagna in attesa dei lupi e il link per vedere il film, i libri fotografici e molto altro.
Certo, quindi Produzione dal Basso è il luogo dove andare a cercare tra le case abbandonate. Senti, a proposito di vita selvatica e di riappropriazione degli spazi che noi abbandoniamo, noi umani abbandoniamo e pensiamo al loro, come dire, alla loro distruzione, no? Siamo così presuntuosi da insistere su questo piano. Ecco, tu parli quasi sempre, parli in realtà di mammiferi, ma immagino che, e però anche lì capisco che le fototrappole, ad esempio, si muovono su grandi animali, o insomma su animali importanti, ma ad esempio tutto l'aspetto, che ne so, degli insetti piuttosto che dei piccoli anfibi, riuscite a catturare anche quelli o sono oggetto anche quello del vostro interesse?
Sì, sarebbe un aspetto anche molto interessante legato ai piccoli, alle piccole creature. E, sì, come hai già intuito tu, le videotrappole funzionano principalmente a fonte di calore, sì. E quindi possono riprendere uccelli, possono riprendere mammiferi piccoli e grandi, e sugli rettili cominciano a far fatica. Ad esempio ci è capitato di filmare su dei grandi tronchi abbattuti di castagno delle lucertole che probabilmente si erano scaldate al sole, quindi hanno azionato
certo.
la videotrappola, però tendenzialmente non si riesce mai a riprendere animali a sangue freddo. E anche lì sicuramente, ad esempio, un lavoro sugli anfibi, come accennavi te, su quelle zone, anche quei cosiddetti trogoli, abbeveratoi abbandonati dall'uomo e dove non c'è più l'uomo, non ci sono più i propri animali domestici da fare bere, e oggi ci troviamo con tantissimi trogoli da noi, ma anche in giro per tutta l'Italia, e dove il bestiame non va più e dove ci sono vere e proprie straordinarie colonie di anfibi, di tritoni, di specie importantissime, sì. Che sono molto vulnerabili, e quindi anche solo sui trogoli, potenzialmente sugli abbeveratoi, si potrebbe fare un documentario di tante ore. Noi dobbiamo sempre prendere anche un compromesso in rapporto
certo.
tra fondi e appunto tra fondi disponibili e obiettivo, e quindi alla fine cerchiamo di fare dei brevi documentari dove concentriamo solo la fauna che riusciamo
certo.
a riprendere, sapendo che sia proprio un puntino, una puntina di un iceberg.
Certo, va bene, ma è una punta importante e serve comunque a sensibilizzare. Senti, hai detto le quattro province, le vogliamo ricordare che province sono? Perché sai, una come me è una bestia, quindi ignorantissima.
Certo, in queste zone potrei cominciare a parlarvi di cime, di montagne, dirvi appunto la provincia. Ad esempio, c'è nella prima delle quattro province il Monte Lesima, che è più o meno già nella provincia lombarda, e non distante dalla Valstaffora. Poi c'è il Monte Ebro e il Monte Chiappo, che sono in cima all'Alta Val Borbera ed è provincia di Alessandria. E poi c'è ad esempio il mitico Alfeo, che in pratica è in Val Boreca ed è in provincia di Emiliana, di Piacenza, e poi c'è l'Antola, non è distante da lì, è provincia di Genova ed è in Liguria, e ci sono tutte molte cime veramente belle dove l'uomo ormai passa solo per farsi una scampagnata e dove solo gli animali selvatici resistono, vivono, si riproducono e soffrono e se la godono allo stesso tempo.
Nello ci dice la mitica Val Boreca di Piacenza, ecco,
Esatto.
a proposito. Senti, è
Esatto.
molto interessante, peraltro, tu prima dicevi, insomma, forse il desiderio un po' infantile, no? Di muoversi in una determinata maniera, al di là del fatto che, come diceva qualcuno, i bambini e i folli sono dei grandi sognatori, insomma, a noi piacciono i sogni e quindi va benissimo. È molto interessante anche il percorso che fa il vostro lavoro, perché voi chiedete un coinvolgimento dal basso di persone per raccogliere dei fondi, ma in realtà per legarsi in qualche modo al progetto. Poi fate il vostro sporco lavoro, come si dice, e quando avete realizzato il documentario avete tutto un circuito che è molto interessante, perché voi girate con questi film.
Sì, si crea un rapporto, un po' una sorta di circolo virtuoso tra chi ci sostiene, che poi a volte diventa amico, a volte facciamo esperienze insieme in natura, a volte addirittura ci invita a fare proiezioni nel suo paese piuttosto che nella piazzetta del borgo dove vive o nel teatrino della sua associazione in una determinata città, e si crea proprio una rete meravigliosa tra appassionati di natura selvaggia e non solo, ed è veramente una cosa bella, penso, di cui almeno personalmente ho bisogno in un'epoca dove siamo sempre più invasi nel bene e nel male della tecnologia, tendiamo un po' tutti a isolarci anche davanti a serie TV, in tanti casi anche molto belle,
Eh
però che
sì.
magari tendono a rischiare di metterci in una posizione un po' di isolamento. Invece questi progetti un po' dal basso, anche un po' semplici, umili, dove non circola neanche magari troppo denaro, ma anche appunto è sostenibile anche dal punto di vista economico, sia per chi partecipa sia per chi realizza i lavori, si riesce a creare una rete un po' semplice come una volta, diciamo.
Sì, beh, ma di quelle però autentiche che creano
Sì,
veramente dei legami
esatto,
molto
è il termine
forti.
giusto.
Senti, Paolo Rossi, siamo in conclusione. Dicevo prima, ahimè, che da domani riparte la discussione su questa legge Bruzzone sulla caccia che sta veramente, insomma, sconvolgendo un sacco di persone. Lì dove vivi, dove agisci, dove lavori, come siamo messi? È un posto di molti cacciatori?
Beh, diciamo che purtroppo credo che sia Ligure Bruzzone, e tra l'altro ha il cognome che è simile, anzi è lo stesso cognome di mio nonno, ma posso garantirvi che mio nonno era molto distante dalla sensibilità di Bruzzone in materia di animali selvatici. E diciamo che sì, siamo tutti anche un po' preoccupati qui, e Bruzzone, diciamo così, da sempre fa sua la battaglia dell'odio verso il selvatico, ed è l'esatto contrario mio, ma anche di molte persone in realtà, che lui forse pensa che lo votino, perché in realtà c'è una parte di persone anche nel mondo della caccia che è molto più documentata di una volta e che non voterebbe mai Bruzzone, proprio perché Il selvatico non è solo un problema, come fa credere lui e una parte di politica e di giornalismo italiano, ma di fatto basta sentire la legge, è un patrimonio dello Stato, è un patrimonio culturale, è un patrimonio artistico, è un patrimonio della scienza, è un patrimonio per i giovani che vogliono fare studi, documentari, programmi TV, libri, e quindi la realtà va all'opposto di quello che pensa Bruzzone. Speriamo che non passi questo scempio.
Speriamo davvero, speriamo che l'articolo della Costituzione di 2 anni fa possa servire anche quello a fermare lo scempio, e vediamo. Intanto Luca ti manda un messaggio della serie: bravissima, ma ti prego digli che si dice specie anche al plurale, non speci, ma secondo me sarà stato un mangiamento di parole, non credo
proprio.
Sì,
io sono famoso per mangiarmi le parole, sbagliare i congiuntivi. Abbiate pazienza.
No, noi ti perdoniamo assolutamente, peraltro io vado un po' fiera del fatto che comunque la vendetta del Lupo Monco fu anche una star, diciamo così, della festa di Radio Popolare di un paio di 2 o 3 anni fa, insomma, quindi sono felice
un bellissimo ricordo,
di essere
anch'io, un
entrata nel
bellissimo
circuito
ricordo.
dei sognatori, come si dice. Va bene. Allora, ricordiamo, per sostenere, dare concretezza a questo nuovo lavoro tra le case abbandonate, che poi abbandonate forse non sono,
Esatto.
andiamo a vedere il sito Produzione dal Basso, lo trovate lì, e diamo un piccolo grande contributo. Quello che si può fare è tutto utilissimo per la realizzazione di quest'altro piccolo capolavoro, fammi dire, di Paolo Rossi.
Speriamo, speriamo.
Allora, Paolo, un grandissimo abbraccio, grazie, grazie, ci teniamo come sempre in contatto, in modo da.
Certo, assolutamente, assolutamente. Grazie a te, un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E stiamo andando alla chiusura di questa puntata di Considera l'Armadillo. Manuel si aggiunge agli auguri per Jane Goodall, che oggi, lo ricordo, compie 90 anni. Il progetto di Paolo Rossi lo trovate in Produzione dal Basso, si chiama Tra le case abbandonate, e fa parte, insomma, di questa poetica che Paolo Rossi nel corso di questi anni ha costruito intorno a sé, ma soprattutto intorno allo straordinario mondo del selvatico. Bene, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon proseguimento dell'ascolto con Jack, Matteo Villacci, il quotidiano di cultura musicale che tutti i giorni ci propone suoni e note. E io, con l'orrore delle nuove norme che la Regione Lombardia, a proposito di caccia, vuole reintrodurre, compresa la caccia al cardellino. Ecco, oggi vi saluto così, con il cardellino di Vivaldi, via invece che con la solita sigla. A domani alle 14. Ciao ciao.